Germania, ancora violenze, Gaza, la guerra sotterranea, Regno Unito, Starmer e Sunak a muso duro. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
We didn't have a lot of money when I was growing up, and we were in a position on occasion where we couldn't pay our bills, so I know how that feels.
So there are, again, conflicting reports because Netanyahu says one thing, he gets threatened by the extremists in his government, and then he says another thing.
Heute Vormittag gab es die Meldung, dass ein AfD-Politiker in Mannheim mit einem Messer angegriffen und verletzt wurde. Lasst uns mal auf die Bilder vom Tatort schauen.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi, nessun luogo lontano? Se rispondete sì a queste due domande, buona giornata e ben ritrovati. Questo è il posto giusto, ascoltatrici e ascoltatori. I saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in console Valeria Bernardi. Come sempre volgeremo lo sguardo al di fuori dei confini italiani. Racconteremo quindi la grande attualità internazionale che sarà commentata da voi. 349-238-6666. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. E vi ricordo che la nostra playlist su Spotify, Nessun Metallare Lontano, ha raggiunto i 4.577 mi piace. Avete circa poco più di un mese e mezzo per arrivare a 5.000 mi piace. ...16.09, in questo esatto istante, qui in Viale Sarca a Milano, le 15.09 a Londra, dove si è tenuto il primo confronto tra Starmer e Sunak, in gioco c'è il futuro del Regno Unito. Mentre la politica europea scalda i muscoli e si prepara all'appuntamento elettorale, a Londra è andato in scena un atteso confronto televisivo, il primo in vista delle elezioni britanniche del 4 luglio. Ebbene, vi dico subito chi ha vinto, nel senso che un sondaggio e una rilevazione pubblicata da YouGov subito dopo questo confronto televisivo ha visto prevalere il premier Rishi Sunak per un 51% delle preferenze contro il 49% del leader laburista. In particolare, se dovessimo appoggiarci a una metafora pugilistica, Starmer è andato all'angolo subito nei minuti iniziali e un po' di cazzotti li ha incassati. Poi sembra aver recuperato un po' di energia e riuscito a rispondere a colpo su colpo e anzi a piazzare un paio di colpi. Fuori di metafora di che cosa si è parlato? Soprattutto economia, materia fiscale, sanità, in parte anche immigrazione. Quest'oggi, in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, parleremo proprio di questo, di come il Regno Unito si prepara alla nuova tornata elettorale. Poi purtroppo dobbiamo andare in Germania per l'ennesima ondata di violenza, ma prima un'analisi della guerra sotterranea di Gaza. Questi sono i temi di quest'oggi, per voi c'è il 349-238-6666, noi partiamo come sempre sfogliando i nostri dossier. Che ripartono dall'India, ne abbiamo parlato a lungo ieri, lo sapete, il primo ministro indiano Narendra Modi si è aggiudicato il terzo mandato dopo le elezioni che si sono appunto chiuse ieri, il risultato finale che vede il suo BJP che perde la schiacciante maggioranza che deteneva in Parlamento. Per la prima volta nei suoi tanti mandati Modi avrà bisogno di alleati regionali e altri partiti minori per guidare l'India. Peraltro sono i numeri anche finali, complessivamente la coalizione guidata dal BJP, la National Democratic Alliance, ha raggiunto complessivamente un numero di 293 seggi, il che vuol dire che ne ha 21 in più dei 273 necessari a formare la maggioranza. Prima citavo il dossier migratorio come uno dei dossier più caldi per questa lunga estate elettorale a livello globale naturalmente, ma gli occhi sono puntati sul prossimo appuntamento europeo. Ma anche negli Stati Uniti il tema è diventato caldissimo, tanto che il presidente Biden ha istituito ieri un vasto divieto di asilo per i migranti colti sul fatto di attraversare illegalmente il confine più caldo, lo sapete, quello tra Messico e Stati Uniti. Sostanzialmente i migranti individuati saranno immediatamente riportati in Messico o deportati. L'unica eccezione sono i minori non accompagnati, le persone sottoposte a varie serie minacce di vita o in condizioni mediche gravi o vittime di traffico di esseri umani. Secondo molti è una mossa puramente elettorale, perché nel 2020 Biden, nel suo programma, quello che lo fece leggere, aveva invece alluso a un ammorbidimento delle politiche migratorie della precedente presidenza, quella di Donald Trump, e poi si è trovato però a numeri senza pari durante il suo mandato. Quest'atto ci aiuterà a prendere il controllo del confine e restaurare l'ordine nel mentre. Il bando rimarrà in vigore finché il livello di persone che cercano di entrare illegalmente non si ridurrà fino a una dimensione che saremo in grado di gestire, ha detto Biden. A proposito di immigrazione, avete sentito anche dal GR, conferenza stampa congiunta di Giorgia Meloni e Edi Rama in Albania. Vi faccio sentire un piccolo breve passaggio che ha raccolto Valentina Tenullo, perché Edi Rama a un certo punto si è scagliato contro quei media italiani che denunciavano la possibilità di infiltrazioni mafiose durante questo la messa a terra di questo progetto. Sentite.
Non si può dire che in questo paese esistono strutture che assomigliano alle organizzazioni mafiose tipo Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra o Sacra Corona Unita, perché i gruppi criminali albanesi non hanno una gerarchia e operano in cerchi stretti familiari o sociali.
Così il premier Edi Rama, poi si è fatta sentire Giorgia Meloni, ha detto: con la deterrenza rappresentata anche da un progetto come questo, consideriamo di abbattere gli arrivi di migranti in Italia. Quindi non stiamo spendendo risorse pubbliche, ma stiamo facendo un investimento. Il risparmio, quantificato dalla premier, è di 136 milioni di euro. E torneremo naturalmente su questo tema e sul dossier migratorio in generale. Andiamo in Russia, in Ucraina. Secondo i media ucraini, nelle ultime ore si sono registrati bombardamenti russi su 22 città vicino a Kherson, mentre Zaporizhzhia è stata attaccata 440 volte nelle ultime 24 ore. Un deficit significativo è stato registrato oggi nel sistema energetico ucraino in seguito a questi bombardamenti. Le interruzioni di corrente nel paese possono durare adesso più di 4 ore di seguito. In Russia invece, in particolare nella capitale, a Mosca, la polizia ha fatto irruzione nella giornata di ieri in un'abitazione privata in cui si stava celebrando il 48esimo compleanno di Alexei Navalny, l'oppositore russo morto nel febbraio scorso mentre era in una prigione in Siberia. Mentre la polizia arrestava anche un uomo che stava per depositare uno striscione con scritto «Putin in prigione», davanti a un monumento moscovita, un canale Telegram vicino agli ambienti militari russi ha dato notizia di scritte inneggianti al GUR, i servizi segreti ucraini, comparse nei pressi di un altro monumento della capitale. C'è un altro dossier molto molto lontano che ogni tanto accarezziamo, che ha a che fare con quello stretto di mare che separa la Cina dalle Filippine. Lo sapete che l'atteggiamento del guardiacoste e dei pescherecci cinesi si è fatto sempre più aggressivo negli ultimi mesi e molti analisti temono un incidente che si è sfiorato proprio nelle scorse ore, perché il contingente di Marine filippini che sono a bordo della nave Sierra Madre ha estratto e puntato le armi contro la guardia costiera cinese al culmine di un tesissimo faccia a faccia che si è svolto per alcune ore nel cosiddetto Second Thomas Shoal, che è quel banco di terra emersa proprio nel Pacifico. L'incidente è stato svelato solo quest'oggi e in realtà si è verificato alcune settimane fa. La Sierra Madre è una nave che risale alla Seconda Guerra Mondiale, che le Filippine hanno spiaggiato fin dal 99 proprio su quella sorta di atollo per segnare il confine delle acque territoriali contese con la Cina. Cina che invece rivendica quelle isole e quegli atolli, che peraltro sarebbero zone ricchissime di gas naturale, banchi di pesce e altre risorse. La contesa si sta sempre più inasprendo, staremo a vedere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, come evolverà questo dossier, se qualcuno, è caso di dire, riuscirà a gettare un po' d'acqua sul fuoco. I nostri dossier internazionali sono fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo, diventeranno le prossime puntate qui in Nessun Luogo è Lontano. Adesso li chiudiamo e apriamo una lunga prima pagina tutta dedicata alla guerra sotterranea di Gaza, con un inizio che parte da questa voce.
I ask, sir, is Prime Minister Netanyahu playing politics with the war?
I don't think so. He's trying to work out a serious problem he has.
Quel passaggio piuttosto controverso di Joe Biden sul fatto che Netanyahu starebbe prolungando il conflitto per togliersi dai guai, i suoi guai giudiziari e politici. Detto ciò, il negoziato in stallo procede, il direttore della CIA William Burns è atteso in queste ore a Doha e sempre in queste ore si prevede l'arrivo al Cairo del consigliere speciale di Joe Biden per il Medio Oriente. Il piano presentato da Biden, lo sapete, prevede un cessate il fuoco di sei settimane accompagnato da un ritiro dell'esercito israeliano dalle zone più densamente popolate della striscia, la liberazione di alcuni ostaggi, soprattutto donne e malati, e dei prigionieri, di alcuni prigionieri palestinesi detenuti in Israele. E staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore. Intanto buongiorno e ben ritrovato. Nel suo logo lontano a Claudio Bertolotti, il direttore di Start Insight, analista anche per ISPI, autore di Gaza Underground, la guerra sotterranea e urbana tra Israele e Hamas. Claudio, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, nel tuo interessante libro che ho qua tra le mani, analizzi, racconti e cerchi di passare ai raggi X i tanti tunnel di Gaza e quasi li tratti come se fossero arterie, vene di un organismo vivente, perché in effetti quei tunnel permettono, la loro costruzione durata in alcuni casi anni e anni, il passaggio di armi, sì, di miliziani, ma anche di buona parte dell'economia della striscia di Gaza, che ricordiamo comunque è controllata da Israele. Aiutaci a capire quanto questa metafora, diciamo, di arterie e vene aiuti a capire cos'è la Gaza sotterranea, quella che non vediamo.
Sì, intanto la struttura è una struttura viva perché è in continua evoluzione. Da un lato Israele cerca di contrastarne lo sviluppo, dall'altro lato Hamas cerca di consolidarlo, allargarlo ed estenderlo. Storicamente i tunnel a Gaza nascono come canali per il contrabbando di merci e di armi tra Gaza e l'Egitto, e sotto un confine che ai tempi era meno fortificato di quanto non lo sia oggi. E l'investimento di Hamas in questi tunnel ne testimonia oggi più che mai il valore strategico. In corrispondenza del passo di Rafah in particolare, già nei primi anni 2000 erano presenti centinaia di tunnel creati per contrabbandare armi, esplosivi, che all'epoca furono considerati illegali e fonti di problemi per gli stessi palestinesi. E tutto cambiò però a partire dal 2006, in seguito alla chiusura delle frontiere da parte di Israele e dell'Egitto, di fatto trasformando i tunnel in uno strumento essenziale all'economia di tutta la striscia di Gaza. E nonostante il costo e i rischi associati all'utilizzo dei tunnel, questi sono sempre stati molto redditizi e capaci di generare in media 30-40 milioni di dollari al mese. Questo ci porta a concludere che se i tunnel avessero cessato di essere remunerativi, anche considerando il ricarico dei prezzi di vendita di circa il 150% rispetto al valore di acquisto in origine dei beni, sarebbero scomparsi o sarebbero tornati alla loro mera funzione militare. Ma così non fu. Oggi è di nuovo tutto cambiato. I nuovi tunnel militari hanno sostituito quelli di contrabbando non più verso l'Egitto ma verso Israele e sotto le aree urbane, le case, gli ospedali della striscia di Gaza.
La voce di Claudio Bertolotti, analista, direttore di Start Insight, per raccontarci la Gaza che non si vede. Ricordo comunque agli ascoltatori che per il momento i giornalisti internazionali possono entrare per brevi tratti solamente con IDF. Ci sono foto aeree, c'è qualche immagine satellitare, ma in effetti quella che racconta Claudio Bertolotti è a tutti gli effetti la Gaza più sotterranea e più nascosta. Come avete sentito, una rete tentacolare di tunnel che hanno una doppia funzione, sia quella economica che quella militare, ma una rete tentacolare che si adatta a seconda degli stimoli esterni, in questo caso naturalmente le operazioni militari di IDF. L'aspetto interessante, Claudio Bertolotti, è che tu, sottolineando la dimensione sotterranea delle città, in questo caso la striscia di Gaza, è come se iniziassi a mettere un puntello dicendo attenzione che questo caso scuola, un po' cinicamente, ci perdoneranno ascoltatrici e ascoltatori, lo stiamo trattando in questo modo, ci consegna possibili scenari anche per futuri conflitti in ambiente urbano.
Sì, esatto, le nuove guerre saranno sempre più urbane e la dimensione sotterranea sarà un elemento certamente determinante, tanto da aver ad oggi già imposto la revisione e l'aggiornamento di molte dottrine militari. Guardando a Gaza, al confronto Israele-Hamas, possiamo dire che il grande successo di Hamas sia stato proprio quello di essere riuscito a incutere timore agli israeliani, tanto da spingere il governo a realizzare, a partire dal 2016, una barriera difensiva antitunnel altamente tecnologica lungo tutto il confine con la striscia, una barriera dotata di sensori di profondità in grado di rilevare qualunque movimento sotterraneo. Al contempo Hamas è riuscito a imporre alle forze di difesa israeliane una riorganizzazione strutturale che ha di fatto portato alla costituzione di nuove unità di combattimento sotterraneo che sono diventate il riferimento dottrinale anche in questo caso, ma anche tecnico, per tutti gli eserciti del mondo. E lo sviluppo di tecnologie funzionali al movimento all'interno dei tunnel che sono difficili da individuare, sono pericolosi da percorrere, anche perché spesso sono trappolati con esplosivi e sono ancora di più difficili da distruggere per la natura del terreno e per la struttura stessa dei tunnel, che sono volutamente studiati per essere danneggiati ma non distrutti. Di fatto parliamo di un risultato, quello di Hamas, di vero e proprio successo, che a fronte di una spesa certamente importante, perché si parla di circa 2 miliardi spesi per la costruzione dei 500 chilometri di tunnel palestinesi, ha imposto a Israele investimenti decine di volte più onerosi per la realizzazione di strumenti di contrasto alla minaccia sotterranea.
Claudio Bertolotti, l'ultima domanda prima di ringraziarti e lasciarti il tuo lavoro ha a che fare con la sfera di cristallo, evidentemente. Quante possibilità ci sono, a tuo parere, che Israele abbia successo nel tentativo di distruggere completamente Hamas? Da ciò dipendono tutta una serie di fattori, anche di equilibri politici. Tanti analisti a questi microfoni hanno detto: attenzione, Hamas non è soltanto i tunnel, non sono soltanto le brigate del Qassam, c'è una complessa ridefinizione della geografia e degli equilibri di quel territorio che dovrebbe partire da una soluzione a due stati, eccetera. Detto ciò, qualche possibilità di successo ci sono? Partiamo dal punto di vista militare, poi più ampiamente politico.
Sì, lo spazio limitato della striscia di Gaza gioca a favore di Israele, mentre la conformazione del territorio e la capacità di sfruttare la dimensione sotterranea e l'alta densità di popolazione sono invece vantaggi strategici di cui gode Hamas. Guardando lo scenario attuale, possiamo dire che sarà il tempo ad essere l'elemento determinante a stabilire chi avrà maggiore chance. Quel che è certo è che più passa il tempo, più lo scenario internazionale si sposterà a svantaggio di Israele, che sarà progressivamente, non dico schiacciata, ma toccata dalle critiche internazionali. Critiche che però non saranno determinanti a ridurre il sostegno statunitense a Gerusalemme, ma saranno funzionali a indebolire un'azione di governo che è già indebolito.
Sì.
Dunque, chi vincerà? Allora, possiamo dire che nel brevissimo periodo, sul piano prettamente militare, vincerà Israele. I numeri ci confermerebbero un dimezzamento delle capacità militari palestinesi di Hamas, ma il problema è che un piano per il giorno dopo non sembra ancora essere stato definito. Ed è qui che si concentrano le maggiori criticità e le sfide, perché Gaza ha bisogno di un'amministrazione certamente diversa da Hamas, che ad oggi pare non essere ancora stata immaginata. E allora, se da un lato è difficile riuscire a riconoscere chi sul campo di battaglia è combattente e chi non è combattente, ancora più difficile sarà riuscire a capire chi fra la vecchia amministrazione potrà infiltrarsi in quella che dovrebbe essere la nuova guida politica di Gaza.
E in tutto ciò si innesta quel più ampio processo di riappacificazione, si spera, diciamo, in quella zona del Vicino Oriente. Ricordo che il fronte nord è caldissimo, gli stessi vertici militari israeliani non escludono assolutamente un'operazione di forza contro Hezbollah, che da 8 mesi oramai sta mettendo a dura prova le capacità di resistenza di IDF a nord. Claudio, un flash, un ascoltatore tra i tanti, 349-238-6666. Poco tempo fa mi pare qualcuno avesse ventilato l'ipotesi di allagare i tunnel, non sarebbe percorribile come idea? Credo che avessero anche iniziato a farlo in parte. Claudio, correggimi se sbaglio.
Sì, È una strategia utilizzata, che si utilizza già da anni, ma per questo Hamas ha già adottato delle strategie di contrasto all'allagamento, creando dei pozzi di scolo per queste acque. Siamo arrivati a tecnologie ulteriori, cioè l'utilizzo di tubi esplosivi che vengono calati all'interno di questi tunnel e poi fatti esplodere, o anche l'utilizzo di gas lacrimogeni per rendere l'aria poco respirabile e indurre quindi chi occupa i tunnel ad uscire. Insomma, sono decine le strategie messe in atto, sì, che non sono state applicate soltanto negli ultimi anni, ma prendono spunto anche dall'esperienza statunitense nella guerra dei tunnel in Vietnam.
Grazie mille a Claudio Bertolotti, il direttore di Start Insight. Io ricordo il suo ultimo libro è Gaza Underground, la guerra sotterranea e urbana tra Israele e Hamas. Claudio, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie Giampaolo e grazie a tutti gli ascoltatori.
Sono vari messaggi, domande e commenti al 349-238-6666 sull'assenza di un piano B per il post-conflitto sulla striscia di Gaza. Qualcuno ricorda alcune dichiarazioni della leadership israeliana, come Luca. Gli israeliani hanno detto chiaramente che governeranno loro la striscia. Ci torneremo naturalmente, perché come dico spesso il dossier è ben lungi dall'essere esaurito, ai noi. Andiamo invece per il momento a sentire i numeri della borsa e poi torniamo con altre due pagine di Nessun Luogo Lontano.
Nessun luogo è lontano.
Come promesso, è il momento di andare in Germania, una Germania che sta vivendo da alcuni giorni momenti drammatici, in particolare a Mannheim, nella Germania sud-occidentale, dove vi sono state una serie di episodi particolarmente inquietanti e particolarmente violenti. Un ultimo attacco è avvenuto ieri. Un candidato al consiglio comunale per il partito AfD, Alternative für Deutschland, è stato accoltellato. L'aggressore è stato arrestato. AfD ha accusato l'estrema sinistra per il gesto e uno dei leader del partito si è detto scioccato. Siamo spaventati e sconvolti. Dobbiamo ricordare che sempre a Mannheim, è una cittadina di circa 300.000 abitanti, venerdì scorso un afghano di 25 anni aveva ferito con un coltello 6 persone durante un raduno di un movimento anti-Islam. Un poliziotto era morto poi in seguito alle ferite riportate. Dopo l'episodio, la ministra dell'interno, la Faeser, ha dichiarato di stare facendo tutto il possibile per riattivare i rimpatri forzati di criminali verso paesi come Afghanistan o Siria. Andiamo a Berlino, lo facciamo con la voce di Daniel Mosseri, voce di Nessun Luogo da Berlino appunto, ma firma anche del Foglio, il Giornale. Ciao Daniel, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, casi diversi tra loro, ma sembra che ultimamente il paese sia attraversato da un'ondata di violenze di matrice soprattutto politica. È un'invenzione giornalistica o c'è un problema reale, Daniel?
Esiste certamente un problema reale e bisogna comunque distinguere i due casi di Mannheim. Quello delle scorse ore sembrerebbe trattarsi un caso di microcriminalità. Questo candidato passeggiava, ha visto qualcuno che cercava di strappare un cartellone elettorale di AfD, gli avrebbe detto fermati, è partita una colluttazione, però la polizia ha fatto sapere che la persona in questione soffrirebbe di turbe mentali. È molto diverso invece il caso dei giorni scorsi, quello che tu hai rammentato, perché due giorni fa, a seguito della morte del poliziotto, sì, che è stato accoltellato, la procura federale ha avvocato il caso a sé, dicendo di sospettare una motivazione religiosa, traduzione, un caso di terrorismo di natura islamica. Per cui esiste certamente una diffusione, un'esplosione, i casi si ripetono di attacchi più o meno violenti a esponenti di qualsiasi partito, sostanzialmente tutti i partiti in Germania, e questa violenza poi fa da sostrato ad altri tipi di violenza come quella del terrorismo islamico, che comunque esiste anche in Germania, e a volte la difficoltà sta proprio nel distinguere i diversi, certo, piani.
La voce di Daniel Mosseri in diretta da Berlino, un clima che si fa incandescente in vista delle elezioni europee, Daniel. In tutto ciò però ci si chiede come mai il clima è così acceso, così violento. C'è un problema di gestione dell'ordine pubblico, un problema di un innalzamento dell'asticella dei discorsi pubblici dei politici o che altro?
Allora, ci sono diverse questioni. Prima di tutto si vota in Germania per il Parlamento europeo, ma si vota anche in 8 Länder questa domenica, 4 all'ovest e 4 all'est, per non fare torto a nessuno. E poi queste sono elezioni amministrative. E poi a settembre si vota alle elezioni regionali. Tutti lo sappiamo, la Germania è uno stato federale, le regioni hanno un peso molto importante, si voterà all'est, in Sassonia, in Turingia e Brandeburgo, per cui la Germania sta vivendo una lunga fase di campagna elettorale. Il governo è particolarmente impopolare e come poi ha ricordato Wolfgang Merkel, che con l'ex cancelliera ha in comune solo il cognome. Wolfgang Merkel è un politologo del Wissenschaftszentrum di Berlino, che proprio oggi sui giornali ha dato un'interpretazione un po' psicanalitica della questione, dicendo c'è sostanzialmente una diffusa sensazione di impotenza, e i cittadini che si sentono impotenti credono di non essere ascoltati, di non contare, di non essere rappresentati, e quindi decidono di fare qualcosa. In questo atto di violenza c'è quasi un momento di auto-emancipazione. Quindi esco dai social, dove che sono il serbatoio poi dove questa violenza verbale cresce, e quindi io divento qualcuno, faccio qualcosa agendo proprio fisicamente questa violenza. Sì. E poi i casi appunto sono più disparati, anche di nuovo 2 giorni fa la polizia ha fatto irruzione in 17 appartamenti continuando a dare la caccia a Reichsbürger, che sono questo movimento che non riconosce l'esistenza della Germania come Repubblica Federale, vuole tornare al Reich. Sì. Questi sono più organizzati con i fucili, ma anche questa è una forma di violenza. Certamente c'è una diffusione della violenza politica a ogni livello.
Ti chiedo invece, Daniel, in chiusura, prima di ringraziarti e lasciarti il tuo lavoro, dopo il caso Kra, qual è la temperatura politica in seno all'Alternative für Deutschland?
Allora, Kra resta formalmente il candidato di punta, perché i tedeschi usano questa espressione, Spitzenkandidat. Sì. Ma il partito, dopo le sue bucce di banana, dopo che è scivolato ridicolizzando il linguaggio delle SS, gli ha chiesto di tenersi lontano dalla campagna elettorale, quindi lui è diventato il candidato invisibile di punta. Sì. E resta il fatto che lui probabilmente sarà eletto, perché secondo gli ultimi sondaggi AfD è forte di circa il 14% dei consensi, ma ricordiamocelo, 3 mesi fa aveva anche il 23% dei consensi. Sì. Quindi AfD va molto bene, perché il 14% è un dato che la mette vicino alle spede del cancelliere, ma va malissimo rispetto a qualche mese fa, anche perché nel frattempo sta andando piuttosto bene nei sondaggi un altro partito populista, però sul fianco sinistro, quello di Sarah Wagenknecht. Quindi è veramente una Germania politicamente in ebollizione, con i sovranisti tedeschi che non li vuole più nessuno neanche in Europa, e che non sanno cosa fare dei propri candidati che probabilmente saranno eletti.
Grazie mille. Daniel Mosseri, firma del Foglio, del giornale Voce di Nessun Luogo Lontano da Berlino. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie.
Tra l'altro questa è una giornata in cui ci sono tante, perdonate il termine, dico piccole notizie, niente di super eclatante, però per esempio c'è stata una sparatoria vicino al consolato statunitense a Beirut, cosa che ha fatto allarmare e parecchio anche gli osservatori e gli analisti internazionali. E c'è un'altra cosa, nel senso che a Saint-Lô in Normandia c'è Emmanuel Macron che sta commemorando gli 80 anni dallo sbarco, era il 6 giugno del 1944, e andiamo un attimo a Saint-Lô, vediamo se c'è un passaggio interessante.
Saint-Lô, capitale de la douleur, capitale d'une Normandie du sacrifice, avec toutes ses autres villes frappées par les bombardements, les combats contre les nazis.
E come sentite, Emmanuel Macron ricorda il dolore, la chiamata capitale del dolore, dei sacrifici, i bombardamenti. 80 anni fa appunto vi fu lo sbarco, storicamente ben conosciamo poi a cosa fu il preludio, quella gigantesca operazione militare fatta dagli alleati. Magari ci torneremo, dopo un occhio anche alle agenzie, per capire se vi saranno messaggi di altra natura che non siano le commemorazioni. Ci sono tanti veterani, ci sono divise di ogni sorta nel foltissimo pubblico che sta assistendo alla commemorazione da parte del presidente francese Emmanuel Macron. Ma noi quest'oggi abbiamo scelto tre temi differenti che sono, come avete sentito, da un lato una ardita e inaudita esplorazione, quella della Gaza più sotterranea. Ci sono tantissimi commenti al 349-238-6666, soprattutto anche sul post-conflitto. La seconda pagina l'avete appena sentita, tutta incentrata sull'enorme ondata di violenza che sta affliggendo la Germania. E tra pochissimo invece andremo nel Regno Unito, perché lì si sta giocando una partita nella partita. Mentre noi tutti siamo con gli occhi puntati sulle formazioni politiche che in Europa si giocheranno un seggio al Parlamento, Rishi Sunak ha fatto a cazzotti, metaforicamente ben inteso, con Keir Starmer, che è il leader laburista. Laburisti che nei sondaggi sono messi molto molto bene. Il confronto televisivo di ieri, secondo YouGov, non è andato benissimo per Starmer. Avrebbe perso i punti, sempre per omaggiare le metafore pugilistiche. 51% a favore di Sunak, 49% per lui. Nel frattempo, prontamente, Antonio Natale mi segnala alcune delle dichiarazioni da parte di Emmanuel Macron. Mai dimenticheremo il sacrificio di migliaia di giovani soldati venuti dall'Atlantico, da Oltremanica, dai territori d'oltremare, morti il 6 giugno sulle spiagge della Normandia. Per sempre potranno contare sulla gratitudine della Francia, la esprimeremo ai veterani che con immenso onore per il nostro paese saranno con noi. Prima di dare la linea al traffico, vi leggo un po' di messaggi che arrivano sempre sulla guerra tra Israele e Hamas. Se i palestinesi della striscia non riusciranno a ribellarsi e liberarsi da Hamas, Israele occuperà militarmente tutta la striscia di Gaza e una parte del Libano, solo allora la guerra finirà. Così un ascoltatore, qualcun altro, lunghissimo sms un po' spezzettato, provo a tradurlo. Israele perderà, sta già perdendo, le sinistre in Occidente stanno lavorando sui consensi, giocano contro Israele, molto giocano anche i voti negli Stati Uniti. Insomma, traduzione, Paolo da Milano: Hamas e Iran hanno vinto per il momento. Torno tra pochissimo ai messaggi al 349-238-6666. Andiamo per un attimo sulle strade italiane e poi, velocissimi, sempre mani sul volante, andiamo a Londra.
Nessun luogo è lontano.
The plan is working, of course I know.
Il piano sta funzionando. Certo, abbiamo appena iniziato a sentire i benefici, è ancora presto, ma l'inflazione è tornata alla normalità. I salari stanno crescendo.
Taxes are now being cut.
E le tasse sono in diminuzione.
Well, he says the plan is working.
Beh, dice che il piano sta funzionando.
So the question for him is why has he called the election now?
La domanda allora è perché il primo ministro ha indetto le elezioni proprio ora. Se pensa che le cose miglioreranno verso la seconda metà dell'anno, perché le ha indette ora?
He's called it now because he knows, and I'll ask him this.
Ha indetto nuove elezioni perché sa che l'inflazione tornerà a salire.
He knows energy prices are going to go back up in the autumn.
Sa che i prezzi dell'energia torneranno a salire in autunno.
That's what he's not telling you.
Questo è quello che non vi dice.
So he says the plan is working.
Dice che il piano sta funzionando, ma non penso che creda alle sue stesse dichiarazioni.
Because if he thought the plan is working, he wouldn't have called this election right now.
Se pensasse veramente che il piano sta funzionando, non avrebbe indetto queste elezioni.
Guantoni sì, ma è sempre la britannica con la consueta compostezza che sappiamo bene costuma oltre manica. Avete sentito nell'esatto ordine Rishi Sunak, il premier, sull'economia, la risposta di Keir Starmer, il leader laburista. Saliamo sul ring, lo facciamo virtualmente naturalmente per rivivere quell'incontro vinto ai punti, secondo la maggior parte degli analisti, da Sunak. Arbitro, o non lo so se ha voglia di mettersi i guantoni pure lei, Giorgia Scaturro in diretta da Londra. Ciao Giorgia, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno Gianpaolo e anche a voi ascoltatori.
Niente guantoni allora.
Ma no, diciamo che più che guantoni, secondo me è stato una limetta per le unghie. Si sono un po' limate le unghie a vicenda questi due leader. Ma questo, vabbè, inevitabilmente, perché sappiamo, è il primo dei dibattiti e la vera lotta succederà un po' dopo, quando finalmente arriveranno i programmi elettorali. Sì. E quindi aspettiamo i prossimi, anche perché così poi gli elettori si ricordano che cosa vanno a votare. Certo. È stato un incontro un po' tiepido. E diciamo si sono presi la parola reciprocamente, ma il vero punto di scontro sono state, come avete fatto sentire voi, le tasse. E diciamo Sunak ha vinto perché, essendo molto esperto e già primo ministro da un po' di tempo, ha trovato un affondo a sorpresa sia per Starmer che per tutti noi che lo stiamo guardando, ovvero questa nuova tattica di difesa di ripetere ad oltranza l'allerta al paese: state attenti perché i laburisti imporranno 2.000 sterline di tasse su ogni famiglia nei prossimi 4 anni. Questo addirittura i commentatori hanno contato 10 volte questa frase ripetuta da Sunak, sia un po' per evadere le domande del pubblico, ma anche per contrattaccare l'oppositore Starmer. Sì. Quindi sì, è stata un po' la battaglia sul fronte tasse.
Dai guantoni al lime, Giorgia Scaturo ci offre un'altra similitudine alla quale appoggiarci per leggere il confronto televisivo di ieri. C'è un altro dossier, oltre a quello economico e puramente fiscale, che è quello che ha a che fare con l'immigrazione. Sentiamo ancora i due protagonisti su questo tema, Giorgia.
18 mesi fa il primo ministro ha fatto una promessa. Ha detto che avrebbe fermato i barconi, proprio come la promessa sul servizio sanitario nazionale. Solo quest'anno 10.000 persone hanno attraversato la frontiera sui barconi. È un record. Quindi, ancora una volta, ha fatto una promessa e non l'ha mantenuta. Negli ultimi 12 mesi il numero di attraversamenti della Manica è diminuito di un terzo, perché i piani che abbiamo messo in atto stanno iniziando a fare la differenza. Ma la scelta di queste elezioni riguarda il futuro. Credo che sia necessario avere un deterrente. L'unico modo per porre fine a questo problema è dire alle persone che arrivano qui illegalmente che non possono restare e che saranno rimpatriate. Se sarò il vostro primo ministro, gli aerei andranno in Ruanda. Avremo un deterrente.
Questa volta ordine invertito, prima la limata di Unghie di Starmer, poi quella di Rishi Sunak. Come avete sentito, ha usato una parola molto precisa, che è deterrenza, peraltro la stessa utilizzata dalla nostra premier Giorgia Meloni in quella conferenza stampa vicino a Tirana, all'apertura e l'inaugurazione, per così dire, del primo centro di accoglienza di migranti. Deterrenza, immigrazione, quanto, Giorgia Scaturro, è un dossier caldo questo per i britannici? Quanto e quanti voti può spostare?
Assolutamente l'immigrazione è la parte centrale di tutti i programmi elettorali che ancora non conosciamo, ma la parola immigrazione c'è nell'orecchio ormai da tanto tempo e questo sappiamo che è una questione molto controversa e frustrante all'interno dei conservatori, proprio per il piano sui respingimenti in Ruanda, che di fatto 2 anni fa è stato presentato e ancora non è partito. Quindi sì, la battaglia si sta spostando dagli immigrati adesso a in nome della sicurezza del paese, quindi la deterrenza. E questo, diciamo, su questo comparto del dibattito di ieri, diciamo, forse ha vinto Starmer, perché sappiamo quanto fallimentare sia stato Sunak su questo fronte, e Starmer ha forgiato invece uno slogan un po', diciamo, orecchiabile: smash the gangs, sconfiggere le bande criminali che trafficano i clandestini sulla Manica. Quindi ha invertito un po', non tanto l'attenzione sui clandestini richiedenti asilo che arrivano dalla Manica, ma su chi li porta, e quindi le bande criminali. Starmer è un avvocato e quindi dice di avere esperienza, ha avuto casi anche di terrorismo, quindi ha attratto un po' l'attenzione su questo fatto. Abbiamo già dimostrato che portare i clandestini in paesi terzi per quanto Sunak si stia vantando che 20 paesi in Europa, inclusa l'Italia, stanno già seguendo il modello, però è un modello che ancora è nelle carte, perché di fatto almeno dall'Inghilterra non è partito nessuno ancora per il Ruanda. Diciamo che però alla fine anche Starmer ha ceduto sul fatto che probabilmente anche lui dovrà lui stralcerà il piano Ruanda immediatamente appena diventerà primo ministro, però probabilmente dovrà cedere e portare o allontanare i richiedenti asilo in paesi terzi, anche se la netta differenza fra i due leader è sono le priorità. Sunak dice per la sicurezza del paese io bypasso anche la Convenzione Europea dei Diritti Umani, sì, e li spedisco in Ruanda. Starmer, appunto, che era un pubblico ministero, ha riconfermato che invece avrà la piena fedeltà ai trattati internazionali.
Giorgia Scaturro in diretta da Londra, quasi uno slogan per il ritorno sulla scena politica britannica di Nigel Farage, l'artefice della Brexit, per tanti l'autore di tante lacrime. Che cosa può ottenere a questo giro?
Ma noi lo chiamiamo come il guastafeste, come un po' una meteora che piomba in campo, sì, quando nessuno se l'aspetta, crea un po' di scalpore tra la pancia del paese e poi si eclissa. Questa volta è tornato, dice che resterà 5 anni. Io una scommessina c'è lei, che poi alla fine di questa elezione lui torna ad aiutare Trump. Però ecco, e questo è un momento importantissimo, perché ha dato un colpo di grazia di cui i conservatori effettivamente potevano fare a meno, certo, perché ha accolto la palla al balzo di questo malcontento, di questa divisione all'interno dei conservatori, per riprovare per l'ottava volta ad entrare nel Parlamento, questa volta non a Strasburgo ma al suo, a Westminster, come deputato. E quindi sta programmando di fare incetta di voti fra gli elettori tori frustrati appunto dalle mancate promesse di Sunak in tema di immigrazione, e però anche sta pensando proprio di fare un'incetta di defezioni. Sì. Già il partito Reform UK era partito con il botto, oltre il 10% di preferenze nei sondaggi. Adesso, anzi a 24 ore dall'ascesa in campo di Farage, si parla di 6 conservatori che sono partiti e passati al partito di estrema destra per Farage. Quindi il populista sta mietendo defezioni dalla parte, sì, dei tori. Ora vedremo venerdì, quando si chiuderanno le liste per i candidati alle elezioni, quanti resteranno ai tori e quanti invece passeranno a Reform UK. È vero anche che Farage punta anche un po' a soffiare sui piani dei laburisti. Stanno pensando addirittura, ci sono sondaggi che
10 secondi, Giorgia, perdonami, siamo in ritardissimo.
Sì, niente, potrebbero anche rovinare la festa ai laburisti, che si aspettano 194 seggi di maggioranza, ma per via di Farage potrebbero averne di meno.
La risposta definitiva il 4 luglio, naturalmente. Grazie mille, Giorgia Scaturro, per essere stata con noi. Noi velocissimi, niente sigla, no, i saluti sì. Grazie al pubblico, grazie a tutta la squadra, ci sentiamo domani ore 16. Un saluto da Gianpaolo.